This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 4 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. In Parlamento ci sono tre proposte di legge sulla settimana corta di lavoro. Le hanno presentate il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e l'Alleanza Verdi e Sinistra. Dopo il salario minimo, insomma, le opposizioni fanno di nuovo fronte comune presentando una serie di proposte lievemente differenti una dall'altra, ma con l'unico obiettivo di migliorare le condizioni di chi lavora e conciliare meglio i tempi di vita sulla scorta di quanto sta avvenendo da tempo in tanti paesi europei. Il confronto per discuterle inizierà proprio oggi in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. Andando a guardarle una per una, la proposta di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, prevede una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario, ipotesi che, leggo tra virgolette, favorirebbe un aumento dell'occupazione in alcuni comparti produttivi. La convinzione della federazione guidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è che esista un rapporto chiaro tra orari ridotti e tassi di occupazione più elevati. A tal fine, la soluzione individuata è quella di ridurre l'orario settimanale di lavoro a 34 ore effettive a parità di retribuzione e di istituire parallelamente un fondo per incentivare i datori di lavoro a diminuire di almeno il 10% l'orario settimanale. La proposta dei 5 Stelle, il cui primo firmatario è l'ex premier Giuseppe Conte, prevede invece la garanzia di una riduzione del totale delle ore lavorate senza comprometterne la produttività. In tal senso, per il partito fondato da Beppe Grillo, dovrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale la facoltà di stipulare specifici contratti che prevedano la riduzione delle ore settimanali di lavoro a parità di stipendio fino a un minimo di 32, spalmate sugli attuali giorni lavorativi previsti o anche sulla soglia minima di 4. Per i datori di lavoro, l'incentivo previsto in via sperimentale per i primi 3 anni sarebbe un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assicurativi fino a 8.000 euro annuali. L'introduzione della settimana corta di lavoro è inserita anche nella proposta di legge del PD. Quello dei democratici è definito come un provvedimento di sostegno della contrattazione collettiva che, nel rispetto del ruolo delle parti sociali, incentiva la sperimentazione di quelle soluzioni che contestualmente consentano incrementi della produttività e riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione. L'incentivo individuato in questo caso per i datori di lavoro è l'esonero del 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, esclusi i premi e quelli spettanti all'INAIL, per il periodo di sperimentazione. Percentuale che salirebbe al 40% nel caso l'oggetto della riduzione siano prestazioni lavorative usuranti o gravose. Staremo a vedere come andrà avanti la discussione. Rimango sul tema lavoro con una buona notizia, almeno in parte. Secondo i dati forniti dall'Istat, in Italia i NEET, cioè i giovani che non studiano, non stanno facendo formazione e non lavorano, sono in netto calo. Secondo l'istituto di ricerca, anche prendendo la fascia d'età più ampia, quella tra i 15 e i 34 anni, il numero dei NEET al termine del 2023 era di 2,1 milioni, in calo di quasi un milione rispetto ai picchi del 2018. Percentualmente, l'incidenza dei NEET sempre tra i 15 e i 34 anni tra il 2018 e il 2023 è diminuita dal 24,6 al 18%. La cattiva notizia è che questi dati, nonostante il calo, inchiodano comunque l'Italia al terzo posto in Europa per percentuale di NEET, dietro soltanto a Grecia e Romania. Come scrivono in un editoriale su Avvenire il professore universitario Michele Tiraboschi e il presidente della fondazione ADAPT, leggo tra virgolette, un esercito di ben 2 milioni di giovani in queste condizioni rimane un numero enorme, soprattutto considerando che solo 700.000 di questi sono disoccupati, cioè persone che attivamente cercano lavoro ma non lo trovano, mentre 1,4 milioni hanno proprio smesso di cercarlo. In questo numero è racchiuso un disagio profondo che incentivi economici o flessibilità normative concesse alle imprese non possono da soli risolvere. Perché l'altra notizia non troppo buona è che il grandissimo calo dei NEET, soprattutto dal 2021 a oggi, non dipende dalle politiche occupazionali del governo, qualunque governo si consideri, ma più semplicemente dalla ripresa dell'economia che ha riattivato la domanda di lavoro anche a vantaggio dei più giovani. Se è positivo il recupero degli ultimi anni, è anche probabile che a beneficiarne sia stato chi ha un profilo professionale e un pregresso formativo più appetibile, chi non soffre dei crescenti disagi psichici che colpiscono i più giovani, chi si trova in un territorio che offre delle opportunità occupazionali importanti. Altri, soprattutto le giovani donne e i ragazzi del Mezzogiorno, rischiano invece di essere sempre più schiacciati da questi fattori esterni e non possiamo pensare che solo il mercato nel tempo riassorbirà tutti i problemi. Diventano ancora più urgenti ecosistemi territoriali che funzionino e dove tutti gli attori che hanno a che fare con la formazione dei giovani da un lato e con il tessuto produttivo locale dall'altro si parlino, mettendo al centro la risorsa più importante e scarsa quantitativamente che hanno a disposizione. È grave per questo che sempre più imprese dichiarino di aver definitivamente smesso di utilizzare il contratto di apprendistato e che il sindacato spesso non lo difenda come il principale canale d'accesso al lavoro anche per chi deve ancora costruirsi delle competenze. Allo stesso modo è grave che il dibattito sui tirocini si sia spostato a livello europeo in una sorta di contratto di primo ingresso al lavoro e sia assente in Italia. Sul confronto con gli altri paesi europei è interessante anche l'approfondimento che gli aveva dedicato il mese scorso sempre su Avvenire Maurizio Carucci, partendo da uno studio che ha mappato la condizione dei giovani in 7 paesi rappresentativi del 70% del PIL dell'Unione Europea e nel Regno Unito. La ricerca aveva evidenziato che i paesi che investono sulla specificità professionale dei sistemi educativi riescono meglio degli altri a ridurre la distanza scuola-lavoro, contrastare il fenomeno NEET e sostenere l'ingresso e la permanenza dei giovani nel mondo del lavoro. Internazionale ha pubblicato un articolo in cui spiega come si sia aperta una nuova rotta secondaria nel Mediterraneo centrale. Parte dalla Libia e arriva su una piccola isola greca a sud di Creta, Gavdos. Dall'inizio del 2024 sono arrivati 1.186 migranti sull'isola che è abitata normalmente da una settantina di persone ed è grande 29 km quadrati. I migranti arrivano da Tobruk, una città sulla costa orientale della Libia, che si trova a circa 200 km di distanza dall'isola. Nel 2023 ne sono arrivati in tutto 860, ma i primi mesi del 2024 suggeriscono un nuovo corso che preoccupa le autorità. Sull'isola, infatti, non ci sono centri di accoglienza, mentre c'è una scuola, un panificio e 2 mini market e un solo agente di polizia. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha assicurato che sta affrontando il problema. La maggior parte dei nuovi arrivati è rapidamente trasferita a Creta e poi nella Grecia continentale. È ospitata nei centri di accoglienza nei porti cretesi di Retimno, di Eraklion o di Kania. Ok, li ho pronunciati sicuramente in maniera sbagliata. Comunque, i trasferimenti da Gavdos sono però impossibili quando c'è cattivo tempo. E secondo Reuters, le persone si stanno rifugiando all'interno di un edificio abbandonato sull'isola in mancanza di un centro di accoglienza. Il ministro dell'immigrazione greco ha detto che Creta non sarà lasciata sola e tantomeno Gavdos, che è un'isola molto piccola con pochi residenti, come dicevamo prima. Il mese scorso l'Unione Europea ha annunciato un pacchetto di finanziamenti da 7,4 miliardi di euro all'Egitto come parte di una strategia per arginare i flussi migratori verso l'Europa, un accordo che, ne abbiamo parlato, è stato molto criticato dai gruppi che si occupano della difesa dei diritti umani. La Grecia è stata finora interessata soprattutto dai flussi che arrivano dalla Turchia, in particolare nel 2015, quando quasi 1 milione di persone sono sbarcate sulle sue isole, causando una crisi umanitaria senza precedenti. Le isole interessate da quel flusso all'epoca erano più a est, vicino alla Turchia, come Lesbo e Chio. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.